una carica energetica inarrestabile qua. E è difficile, non ce la faremo a sopravvivere. Questa è la domanda di rito. Come ti chiami? Da dove vieni?
Mi chiamo Alessandro Cagliazzo e vengo da Napoli.
Da Napoli, con questo accento meraviglioso, con questa voce sexy, con questa energia vitale pazzesca che traspare anche solo da uno sguardo. C'è quest'occhio sveglio e furbo che si capisce che... Quante ore dormi al giorno, Alessandro?
7 ore.
Ah, davvero?
Punto.
Necessiti...
7 ore, 10:30, 5:30.
Ah, alle 5:30 sei già operativo.
Operativo.
Ci racconti qualcosa di te? Tu sei napoletano ma vivi nella Svizzera italiana.
Napoletano, trasferito nel 2017 qui, dopo aver girato un po' l'Europa per lavoro e non solo, anche il Nord Africa, Indonesia in particolare. E mi trovo benissimo perché Lugano mi è sembrata la città adatta a me, a misura d'uomo, dove possiamo sviluppare tutta una serie di progetti che stiamo facendo.
Tu hai una famiglia?
Una famiglia... E ho 3 figli, 2 mogli, una ex e una attuale.
No, era interessante, ma 2 mogli, tutte che coesistono, no, dacci no. La ricetta segreta.
No, questa non è così, e quindi questa è la mia vita, normalmente dal lunedì al venerdì.
Figli grandi?
Sì, la prima c'ha 31 anni,
ah.
Il secondo 22 e la terza 20.
Li hai fatti a 15 anni i figli tu?
No,
sei giovanissimo.
No, sembro giovanissimo, ma i miei 56 anni ce li ho.
Dove?
Sì, 56, giuro.
Vabbè, tu stavi dicendo, la settimana, che già è una settimana articolatissima, magari ci racconti quello che possiamo per capire. Anzi, rimaniamo un attimo sulla settimana, perché voglio dedicare uno spazio solo per il weekend, perché è quello il motivo per cui l'ho invitato. Ma questo uomo che fa tante cose, diciamo, come professione base, ecco, come ti visualizziamo? Che lavoro fai?
Diciamo che io sono un imprenditore, faccio parte di un'azienda, una holding che abbiamo costituito un po' di tempo fa qui a Lugano, e abbiamo una serie di spin-off che ci occupiamo, quindi alcune che stiamo lanciando, che è la biotecnologia, e un'altra che la stiamo lanciando sempre, che è praticamente la Svoop Cup Freestyle internazionale, che dopo te ne parlerò.
Certo, e lei, la Svoop.
Esatto, le altre che sono attività normali di ristorazione.
Normali, si fa per dire normali. Tu sei proprietario del Maddalena Bar, abbiamo già intervistato il tuo...
Medi, certo. Il nostro manager creativo, che veramente ha tanta creatività. E poi abbiamo un'altra spin-off che si occupa di trasporti di macchine di lusso. Ah. E dall'altra parte abbiamo anche un team di Moto2, dove si corre abbastanza, più di me ovviamente.
Non ci credo, è impossibile.
Allora, e praticamente stiamo sviluppando questo, e poi c'è alla base l'olio lubrificante, che è un'attività che facciamo da un po' di tempo.
Ecco, poi ci fermiamo, ma solo lubrificante, quindi petrolati, insomma, derivati,
esatto,
del petrolio,
sì,
che hanno a che fare anche con la cosmesi.
Certo.
Wow, quindi certo, produci anche cose cosmetiche?
Alla base, l'olio alla base della cosmesi.
Ci interessa. Tutto questo nella prossima ora con un uomo che non smetteremo di scoprire, e tra un'ora rimarrà sconosciuto, perché fa così tante cose che non ce la faremo mai in un'ora. A Perfetti Sconosciuti oggi Alessandro Cagliazzo, un personaggio che dovete assolutamente conoscere. Io sono stata travolta dalla sua energia. Vogliamo raccontarla da lì, la nostra storia, il nostro incontro? Ti ho conosciuto per via di una conoscenza comune, il mio ex che fa la stessa tua passione.
Esatto.
Voi fate skydive.
Sì, noi siamo skydivers, paracadutismo sportivo. E ci siamo conosciuti anche in Reto, stranamente.
Salutiamo Reto.
Salutiamo Reto. E all'aeroporto di Lisbona, che stavamo in partenza per Los Roques in Venezuela, dove dovevamo fare un skill camp.
E un che?
Uno skill camp.
Che cos'è?
È un raduno di tanti paracadutisti con dei grossi professionisti,
wow,
nomi eccellenti nell'ambito paracadutistico, che ci danno anche qualche lezione, ovviamente a noi che non lo facciamo per professione. e quindi ci raduniamo in dei posti, spesso succede, abbastanza carini, che potrebbero essere come il Venezuela, adesso ce ne sarà uno alle Bahamas, un altro alle Seychelles, insomma un po' posti un po' così.
Quindi uno sport, è uno sport costoso anche solo per lo spostamento?
Per lo spostamento negli skill camp sì, però se lo vuoi fare diciamo normale nella tua città di appartenenza, tipo qui a Locarno, che c'è comunque un'attività di paracadutismo, non è abbastanza costoso, è uno sport come tanti altri.
Il paracadutismo non è lo skydive?
No, è lo skydive detto in inglese, noi ci chiamiamo skydivers perché ormai sai.
Io mi immaginavo che tu fino all'ultimo non apri la vela e vai giù in caduta libera.
È un minuto di caduta libera quando si stacca dall'aereo e sono circa 4.200 metri.
Aiuto.
Dopodiché arrivi a una quota di sicurezza che sono 1.500 metri che ti separi se stai in gruppo. Quindi ti separi per avere una maggiore sicurezza e alla, diciamo che approssimativamente intorno ai 1000-1200 metri apri la tua vela e ti trovi aperto con ovviamente un radio di discesa che è quello che si apre il paracadute di 200 metri, quindi perdi, a 1000 metri sei in sicurezza, quindi a 1000 metri c'hai la tua vela aperta. Esatto.
E siamo tranquilli.
Siamo tranquillissimi. Siamo molto tranquilli.
Siamo molto tranquilli. Certo, come no, avrei l'adrenalina a 400.000. Senti, ma la domanda è, tu mi hai detto, insomma, non hai 20 anni, hai una famiglia, tre figlie.
Certo.
Quando hai deciso di lanciarti, da quando nasce questa passione?
La passione nasce da piccolo dell'aria, perché volevo fare l'Accademia il pilota di caccia, però dato diciamo gli occhi che non erano al 100%, non potevo farlo. Quindi ho preso sia il brevetto di elicottero come volo che il brevetto di aereo, sempre come volo privato, però è totalmente diverso fare paracadutismo e 30 anni fa ho iniziato a lanciarmi.
Aiuto.
Esatto.
Aiuto. E questa passione che cosa ti dà? Cioè...
E praticamente è quello di volare da soli, perché veramente si vola, a parte che veramente... diciamo si vola ma si precipita per la forza di gravità, però voliamo da soli, noi rispetto a un punto possiamo andare più lenti o più veloci e quindi voliamo senza un supporto di una macchina, siamo noi nell'aria, che poi del resto è quello che l'uomo ha sempre desiderato, di volare da solo. Noi ci avviciniamo abbastanza, con le tute alari si stanno proprio avvicinando al volare ed atterrare senza paracadute.
Aiuto, e questi sono grandi temi per cui abbiamo già
certo,
sono...
certo.
Vabbè, noi ci torniamo tra un attimo perché abbiamo mille domande su questo fronte. Soprattutto una che lasciamo prima del disco. Ma tu, dopo tanti, quanti lanci hai fatto finora?
Circa 9.000.
9.000 lanci?
Sì.
Ma tu hai ancora quella paura, quel brivido prima di saltare?
Paura no, grande emozione.
Per me le cose sono due. 9.000 lanci, skydiver. L'ospite di oggi ha una vita pazzesca, la passione per la velocità non solo nell'aria ma anche per i motori. Poi ne parliamo, stavo smanettando all'interno del suo cellulare, c'è un sacco di foto, ma super auto. Tu hai detto, io ho a che fare con le auto di lusso, ma queste sono tipo la Pagani. Ma dove?
Esatto.
Ma cosa c'entri con una Pagani?
Noi abbiamo come cliente Pagani nelle nostre spin-off che ti dicevo, facciamo trasporti e abbiamo il cliente Pagani ufficiale, Ferrari, anche un grosso rivenditore di qui, se posso fare il nome lo dico, ma altrimenti no.
L'abbiamo già capito. L'abbiamo chi è?
Esatto,
sì.
È il nostro cliente.
Ecco.
E in più abbiamo anche un team che corre in Moto2 Junior.
Cioè, rispiegaci, il vostro cliente vuol dire che tu ti occupi di quello che c'è alla base di un motore?
No, noi gli trasportiamo le auto.
Ah, ecco.
Tutte le Pagani che si muovono in Europa le trasportiamo noi.
Non è vero?
Sì. Le Ferrari, alcune, quelle da competizione specialmente, le trasportiamo noi, che siamo specializzati in quello, e diciamo che Pagani fa anche da trasporti per i suoi clienti, anche se già l'hanno comprata, quindi ci demanda a noi il trasporto, ma anche di un cliente che è già proprietario.
Pensa allo stress del povero camionista che deve
esatto,
cioè, se già ci c'entra qualcun altro, cioè, hai la vita
rovinata perché almeno devi pagare 3 milioni così.
Aiuto.
Esatto.
Senti, con quale bolide allora, o ti hanno calato dal cielo per arrivare in radio questa mattina?
Sì.
O sei arrivato con qualche bolide?
No, assolutamente, sono arrivato con la mia Tesla.
L'auto elettrica.
Sì, elettrica.
Che non fa rumore.
No, assolutamente.
Questo è una scelta etico-ambientale o è una scelta...
Diciamo che etico-ambientale, ma anche dovuta alla semplicità che ha contraddistinto, secondo me, questa macchina. Cioè, in effetti la macchina, la Tesla, è un cellulare. C'è un monitor e fai tutto da lì. Semplicità e maggior risultato.
Wow, è performante, come lo sei tu. Insomma, un papà, marito due volte, skydiver, professionista, imprenditore, pilota di elicotteri, di aerei, importa auto di lusso, cioè fai di tutto. E dov'è il momento dove tu togli tutti i pensieri, il tuo stress, lì, nel cielo, quando
nel cielo, ma in verità quando entro proprio in aeroporto, nelle aviosuperfici, che noi diciamo le chiamiamo drop zone. È lì che è il momento più magico, nel senso che entriamo e abbandoniamo tutti i pensieri, pensiamo solo al nostro divertimento, a volare e a divertirci con tanta altra gente che ci accomuna in questa passione fantastica.
Beh, immagino che però sia una passione per cui occorra grande responsabilità, non è che uno si lancia come un satellite, cioè devi avere mille cose.
Hai toccato un tasto che molte volte mi trovo a parlare con delle persone e dicono: ma tu sei un po' pazzo per saltare. E dico: guarda, è proprio il contrario. Cioè, noi per fare parautismo dobbiamo essere persone che comunque hanno la testa sulle spalle, perché hanno una responsabilità della propria vita e quindi di essere coscienti di quello che facciamo, sempre, per non fare neanche i danni agli altri. Ovviamente.
Perché quando ci si lancia, ci si lancia in gruppo.
Anche.
E sì. Quindi ci sono
C'è un percorso da fare e poi si lancia anche in gruppo, ovviamente.
E poi è quando vedi queste riprese dove tutti si tengono per mano, si fanno, esatto, di questi disegni nell'aria, sì. Poi ognuno si molla, se ne va per gli affari suoi, vanno un po' su, un po' giù questa cosa.
Esatto, sì. Sì, esatto, esatto.
Ci torniamo tra un disco. Love is just a history that they may prove and win. Tra l'altro questo pezzo si intitola Bloody Mary, tu gestisci tra le altre cose anche un bar e quindi sì. Anche nel tuo bar succedono cose che in altri bar non succedono, perché tu hai deciso di essere open mind, di dare voce anche al movimento LGBT, insomma ti impegni, sì, socialmente per abbiamo dare voce anche alla diversità.
È vero, abbiamo avuto la fortuna comunque di avere, come l'hai menzionato tu prima ed è stato tuo ospite tra l'altro, a Mehdi, che è il nostro manager creativo, che ha portato quest'idea e veramente l'abbiamo sposata subito, perché comunque l'inclusività per tutti è la cosa più bella che c'è. Cioè, non ci interessa colore, razza, religione, di che sesso sei, se cambi, non ci interessa. Siamo esseri umani, tutti uguali e tutti ci dobbiamo divertire. E in effetti a noi al Maddalena ci divertiamo la sera, punto.
Grazie, è bellissima. Grazie. Questa cosa. E invece, tornando a questo sport estremo che tu pratichi, tu dici: vabbè, non ci sono pericoli, però insomma bisogna essere formati, penso da un punto di vista teorico, l'esperienza farà il suo, ma mai dare per scontato attraverso l'esperienza che uno poi sa tutto. Ogni volta bisogna essere responsabili per se stessi e per gli altri.
Esatto, esatto, sì, bisogna essere responsabili su tutto e bisogna dare, comunque anche delegare agli altri un po' quello che non sai fare e prendere spunto da quello che loro ti insegnano, no?
Ma ci puoi spiegare? Tu parti con gente, per esempio, che non conosci. Tu hai, sì, detto hai incontrato Reto a un aeroporto.
Abbiamo incontrato Reto all'aeroporto, che c'è stato anche un po' di divertimento, perché ovviamente lui ha detto: ma perché non mi assaltare a Locarno? E ho detto: costa caro. Poi io me ne sono andato in business class, che c'avevo il volo così, e lui mi ha guardato da lontano, ha detto: bip, ma guarda quello che se n'è andato. Detto ciò, comunque voglio dire, sì, con tanta gente è chiaro che chi ha più esperienza cerca di tenere sotto controllo gli altri e di capire se c'è qualche cosa che non va. Però normalmente alla base c'è la sicurezza, il load organizer, che sarebbe chi organizza il lancio, il load, ovviamente conosce un po' tutti, ha fatto esperienza, quindi fa una serie di domande: quanta esperienza hai, da quanti anni hai, salti. Ci sono anche dei limiti di anni e di salti per cui tu puoi partecipare in delle drop zone, perché altrimenti se ci sono pericoli non si salta, no? Cioè non puoi saltare. Se hai, per esempio, in Venezuela potevi avere solo, se avevi già 200 lanci potevi venire in Venezuela.
Perché era tecnicamente impegnativa.
Perché era tecnicamente impegnativa nell'atterraggio, cioè eravamo dislocati in varie isole e quindi ovviamente atterrare già sulla spiaggia e non è proprio, diciamo, se non hai esperienza è una lingua di sabbia, quindi avere
se atterri
12,
nel mare cosa fai?
Ti vengono a recuperare, ovviamente, e ci però... sono delle procedure da fare quando atterri.
Ah, perché sennò la vela ti fa...
Esatto, da peso e ti può portare giù. Cioè, diciamo devi sganciarla, perché si può sganciare in qualsiasi momento, e ti vengono a recuperare. Chiaramente chi aveva più esperienza è... diciamo che è scontato che vai sulla spiaggia.
Ma ti è già capitato, è finito il disco quindi ce lo riprendiamo, ti è già capitato che mentre sei atterrato per sbaglio in un campo piuttosto
sì,
che
risate
va bene, e nel mare con una pinna di squalo che ti gira attorno?
No,
quello meno male. No, mi chiedevo, siccome qui giusto, mandiamo anche un bacio a tua moglie, per favore. Come si chiama tua moglie?
Doris.
Doris, un bacio e tanta solidarietà. Ma lo vedi mai tuo marito? Ogni tanto sei a casa, è durissima perché...
Sì, sì, si lamenta un po' che non ci sono mai negli ultimi tempi, ha ragione.
Eh beh, è il dono dell'ubiquità, però insomma...
Però colgo l'occasione sempre per farla venire insieme a me nei viaggi.
Sempre. Che dolce.
È la mia anima che mi dà la spinta per andare avanti, veramente.
È bellissimo anche questo aspetto. Poi è vero che se uno blocca le passioni dell'altro sicuramente non farà un lungo viaggio insieme, bisogna fare quel famoso compromesso. Ieri ho un ospite che parlava della diversità tra uomini e donne, e forse il linguaggio che è diverso, e se riusciamo a capire in che modo comunicare. Però tra
faccio
uomini...
complimenti al tuo ospite,
ecco, sì, è stato quello. Senti, a proposito, io smanetto, tocco,
vai.
Faccio, c'è un figo pazzesco nella tua rubrica,
sì,
che si chiama Mario. Posso chiamarlo? Chi è Mario?
Come no? Mario? Se
Mario
stai parlando
Fattoruso.
Di Mario Fattoruso, sì, è ancora il campione del mondo di velocità nel paracadutismo, nello SVUP.
Del mondo?
Nel mondo, sì, esatto. Tra l'altro adesso insieme a lui e insieme a tutto lo staff che sta lavorando veramente con tanto impegno, stiamo organizzando, e grazie ovviamente anche al comune di Lugano, stiamo organizzando la prima tappa che succederà diciamo alla fine dell'estate sul Lugano di questa prima competizione di SVUP Freestyle, che è una competizione sportiva, però dati tecnici penso, anche se è stato un mio allievo, è stato una mia bambino.
Sentiamo, fermati, pronto Mario?
Pronto!
Ma quale onore!
Buongiorno, l'onore è mio, piacere di conoscervi.
Piacere nostro, guarda, veramente. Allora, tu sei il campione del mondo, ma cosa significa? Che tu vivi più in aria che coi piedi per terra?
Ebbene sì, diciamo che ho più chilometri fatti in caduta libera che in auto, ecco, si può dire che sono 20 anni che ormai faccio questo sport, e come diceva Ale, mi conosce da quando ero bambino, però l'età minima per legge è 16 anni, quindi a 16 anni un giorno ho messo le ali, adesso ne ho 36.
Ah, wow, quindi, Mario, ecco. Scusa la mia ignoranza, ma ecco, sì. Essere campione del mondo di questo SVUP, cos'è? Tu usi un paracaduto, e com'è che ci diventi campione del mondo? Io non capisco questa cosa, mi spieghi?
Beh, allora, campione del mondo ci diventa con un molto sacrificio, molto tempo, molto allenamento, tecnica, dedizione, e in poche parole noi, ecco, ci lanciamo dall'aereo con un paracadute con delle caratteristiche molto particolari, quindi ad alte prestazioni, effettuiamo delle manovre in atterraggio e sfrecciamo ad alta velocità, quindi il mio record del mondo è stato di 150 km/h a 1,5 metri dall'acqua, senza motore, dico solo che la mia Smart trema a 150 km/h, quindi non ci arriva.
Te credo.
Io arrivo col paracadute, ci arrivo, e quindi si sviluppa in atterraggio ed è molto scenografico, appunto per questo lo faremo questo evento qui sul lago di Lugano, perché rende molto scenografico, la gente vede con gli occhi, è come vedere una gara di velocità in moto o in auto, comunque riesce a vedere che una persona arriva a quelle velocità in atterraggio, ecco.
Se ho ben capito Mario, in pratica la tua prestazione da campione del mondo è non tanto la caduta, ma è quando tu sei in una zona finale, la planata.
Esatto, bravissima, perché noi planiamo con le nostre vele a profilo alare rettangolari, abbiamo un flare, che si dice in americano un flare, ma quindi una planata che dura anche 200 metri, quindi sono anche record di distanza, 150 metri, poi ci sono anche le parti di freestyle, che è quello che ha menzionato prima Ale, quindi sono varie poi discipline di questa categoria, questo SVUP, questo canopy paddling, dove è divertente ed è comunque ha i suoi rischi, ma scenografico, ecco, più che altro, molto...
Mario, mentre tu parli, cioè, sì. Alessandro ha degli occhi, manco avesse visto la Schiffer, cioè ha degli occhi illuminati, cioè si vede che la sua passione...
Mi conosce da una vita lui, ormai mi conosce da quando ero bambino, ma forse 5 anni avrò avuto, quindi sono nato in un centro di paracadutismo e... Adesso è diventata la mia passione, il mio lavoro, il mio hobby, un po' tutto, ecco.
Quindi fate anche delle avventure insieme, ormai tu sei un professionista, non puoi...
Sì, siamo stati reduci in Venezuela, poi io vabbè giro il mondo per le gare, le competizioni, quindi mi piace perché appunto ti rende partecipe, riesci a vedere anche le città da un altro punto di vista, perché tutti sono andati magari a San Diego, a Dubai, però vederla dall'alto o lanciarci di sopra non è che lo fanno tutti, quindi hai una prospettiva del mondo che la vedi da un'altra parte, ecco, da un'altra visuale che è diversa. Il bello di questo sport è quello, ecco.
Bravo Mario, bravo, l'hai descritto proprio bene.
Allora lo vedremo sicuramente all'Opera, se ci sarà questa tappa del mondiale, ci sarà all'inizio di settembre.
Sì.
Quindi io mi auguro di poterlo ospitare, me lo porti, ti prego, voglio conoscere Mario.
Certo, certo.
Magari una volta appunto.
Fatti fare la promessa da lui.
Mario, mi prometti che viene a trovarmi alla radio?
Ma sicuramente, guarda, io ormai collaborando con Ale, perché sono entrato anch'io nel progetto, nell'organizzazione, quindi diciamo che sono più a Lugano che a casa, quindi a casa mia, che vivo a Piacenza, quindi sicuramente sono molto, con molto piacere ti verrò a trovare sicuramente.
Va bene, ti apriremo una finestra dall'alto così ci atterri in planata.
Esatto. bravissima.
Grazie Mario, è stato un grande piacere.
Grazie a voi.
Mario Fattoruso,
grazie.
Campione del mondo di paracadutismo, al telefono con noi, grazie.
Grazie,
wow.
A voi.
Grazie.
Wow. Senti, vedi che è vero che tu ti sei emozionato, io ti ho visto visibilmente emozionato, questo è un programma delle lacrime, allora io vorrei chiederti, raccontami la storia di Mario, Mario che è un po' cresciuto come se fosse un po' un tuo figlio.
Mario è cresciuto nella drop zone dove io andavo sempre di riferimento, che era Ponte Cagnano, era piccolo e lui aveva la passione, stava sempre in aeroporto, aveva più o meno l'età di mia figlia, la più grande. E in giro per il mondo, per l'Italia, me lo portavo con i miei figli, perché ovviamente era un piacere, poi lo vedevo che la passione. E lui mi ha fatto emozionare nella sua vita 2 volte. La prima è quando è diventato campione del mondo, io nei social l'ho ringraziato dicendo: guarda, sei un grande perché hai portato i colori italiani all'epoca, perché lui ha gareggiato ovviamente per l'Italia, e quelli del sud poi, tra l'altro, perché io sono un terrone, come hai detto, che sono veramente un terrone
napoletano.
E quindi ovviamente lui mi ha ringraziato sui social e mi ha detto: io sono stato e sono fiero di essere stato il tuo ripiegatore. Che cosa significa? Significa che quando lui era piccolo e voleva incominciare a saltare, non aveva la possibilità,
la disponibilità
di comprarsi il paracadute, e io dissi: guarda, qui sta un paracadute.
Hai sostenuto
e lui
la sua
giustamente
passione.
Mi disse: ma io non te lo posso ripagare. E io disse: non ti preoccupare, tanto a ripiegare vele ci sta sempre tempo, perché lui mi ripiegava la vela.
Certo,
e quindi me l'ha ripagato nel nostro modo di essere comunque paracadutisti, e lì è un altro modo che mi sono emozionato, perché vedevo negli occhi suoi che voleva incominciare e ha dato questo risultato. Campione del mondo.
Cioè, tu gli hai passato la passione, lui ha portato quello che gli hai regalato su in cima.
Io gliel'ho alimentata, perché la passione gli è venuta dal padre, e ovviamente che era paracadutista come noi, gliel'ha trasmessa, eccetera. Io gli ho dato forse, presumo, l'alimentazione al fine di dire: vai, ma incominciamo a fare. Poi
l'hai supportato anche tu, è bellissimo.
Sì, all'inizio, però poi dopo è stato solo lui che ha fatto quello che ha fatto.
Certo, e glielo riconosciamo, il suo talento ci mancherebbe. Però è bello questo legame di amicizia che
bellissimo.
Li tiene vicini, è una meraviglia.
Ma perché si vede quando parli
guarda, c'hai gli occhi tutti bagnetti, tutti umidi, tutti li fai commuovere. Senti, ma una volta che hai sbagliato un lancio, sei finito tra le frasche, tra non so dove.
Sì.
Tanto ti hanno preso in giro, dicono: no, raccontati
sì,
quella volta, raccontami
sì.
di quella volta.
Quella volta è stato che in verità non è che abbiamo sbagliato, l'abbiamo fatto, eravamo giovanissimi e l'abbiamo fatto apposta, che c'era una partita di calcio di femminile. E quindi noi abbiamo detto, siamo usciti un mio amico, abbiamo detto: andiamo lì che così fermiamo la partita, ci sono le ragazzine, e abbiamo sbagliato, guarda caso, l'atterraggio e siamo finiti in uno stadio. Poi da lì ce ne sono state tante altre, qualcuna sicuramente non voluta, ma perché sbagliato il punto, il vento, una serie di cose, e che ci ha fatto esperienza. E quindi anche a noi è capitato di andare fuori campo, si dice, fuori l'aeroporto.
Doris l'hai conosciuta per aria?
No, Doris no, anzi mia moglie è l'opposto. Mia moglie dice sempre che lei la cosa più, diciamo, pericolosa che possa fare nella sua vita è portare le scarpe col tacco.
Hai capito? E gestire te.
Esatto.
E gestire te. Dunque, io ti ho conosciuto un paio di mesi fa, mi hai detto: guarda Rosy, io vorrei portare il campionato mondiale swoop freestyle nella Svizzera italiana.
Esatto.
E se tutto va bene, penso che vada proprio tutto, esatto, bene all'inizio dell'autunno, anzi alla fine dell'estate 2023, esatto, avremo modo di vivere da vicino questa cosa pazzesca.
Sì.
Non è l'unica cosa di cui sei appassionato, l'abbiamo detto, sei appassionato di motori, di mille cose, tutto ciò che è anche legato al mondo dei giovani, perché i giovani ragazzi si emozionano.
Sì, sì.
E a volte, come dici, ed è una storia importante, per poter entrare a livello professionistico nel mondo dei motori occorre anche avere gli sponsor giusti, perché sono campionati impegnativi di costi importanti.
Esatto.
Tu sei molto vicino al mondo dei giovani, sei vicino anche a un giovane, giovanissimo, sedicenne,
esatto,
che corre per la Moto2.
Moto2 Junior, sì.
Come si chiama?
Angelo Tagliarini.
Angelo!
Pronto? Buongiorno.
Buongiorno Angelo.
Campione.
Buongiorno.
Allora, chi è Angelo? Raccontaci.
Angelo è una stella nascente
della Moto2.
Della Moto2, okay. Campionato Junior, che corre in un team gestito da noi. Ed è veramente una promessa, perché sta lavorando tantissimo, ci sta mettendo tutto l'impegno insieme anche al team della moto, e veramente è una promessa, perché sta a pochi millesimi dal mondiale.
Wow.
Però fatti raccontare più da lui quello che si vive.
Ti prego, raccontami Angelo, raccontami di questa esperienza. Insomma, a 16 anni hai cominciato ad andare in moto, quanti anni?
Ma ho iniziato prima volta su una moto, avevo 3 anni, quasi 4 anni.
Per dire. E poi cos'è successo? È vero che...
moto, chiaramente.
Certo. Chi ti ha trasmesso la passione?
Ma sicuramente mio papà, che mi ha fatto provare per primo. Lui è sempre stato molto appassionato di moto e mi ha permesso di provare, diciamo.
E poi però, appunto, come dicevo, perché anche mio figlio ha imparato a 2-3 anni ad andare in moto per il suo papà, e sappiamo che sono campionati super impegnativi e super costosi, super pieni di persone, di professionisti, e poi se si hanno team ufficiali, ok, altrimenti è veramente difficile, malgrado il talento, riuscire ad emergere, no? Quindi avere le persone giuste vicino al momento giusto è una grande fortuna, è un grande privilegio, al di là del tuo talento, Angelo.
Sì, sì, diciamo che essere circondato dalle persone giuste è, secondo me, quasi il 90% del lavoro, perché te puoi avere tutto il talento, ci puoi mettere tutto l'impegno del mondo, ma se non sei circondato dalle persone giuste, che anche loro condividono la stessa passione con te, non vai da nessuna parte, secondo me.
E allora com'è avvenuto questo incontro con Alessandro?
Lo racconti tu, dai.
L'incontro con Alessandro è avvenuto tramite mio papà, e lo conosceva per lavoro, penso.
Mm-hmm. Esatto.
E quindi hanno messo...
Siamo soci.
Siamo conosciuti, io ci farò molto d'accordo. Ale è una persona che a me piace tantissimo e...
Grazie.
Penso che mi possa aiutare molto in questo mondo qui, anche perché non è un mondo per tutti, diciamo, non basta essere brave persone o essere intelligenti, eccetera, bisogna, secondo me, avere un minimo di passione.
Dice Ale, ci vuole tanta testa anche.
E lui c'ha tanta testa.
Che ci vuole tanta testa, dice Alessandro.
Sì, sì, ci vuole molta testa, ci vuole davvero tanta testa, soprattutto nel 2023.
Esatto,
che è sempre più complicata quella parte lì.
E il tuo sogno? Allora, tu hai 16 anni, corri in Moto2, tra un paio d'anni MotoGP?
Esatto.
Allora, tra un paio d'anni MotoGP, diciamo che il sogno sarebbe di andare tra un anno al mondiale, e quindi mondiale Moto2 si parla,
esatto,
appunto per continuare il percorso, poi... Nel senso, bisogna andare bene, meritarsi le cose, e poi il sogno chiaramente di arrivare in MotoGP e vincerla.
Bravo, quindi, però vedi come si vede Rossi, che lui è bravissimo perché c'ha tanta testa, tanta umiltà.
Umiltà.
Umiltà, è un ragazzo umile, è un giovanissimo, però quando si mette in moto veramente è, non dico un missile perché sennò diciamo è paragonato ad altro, però veramente c'ha tanta testa per correre e andare veramente fino in fondo. E penso che l'anno prossimo al Mondiale Moto2, che sicuramente ci andiamo, e poi lo vedremo sicuramente come giovane promessa nel Mondiale MotoGP.
Quindi adesso è nel Junior.
Junior, poi okay. Passerà al Mondiale, sì. Sempre categoria 2.
Ok.
E poi si spera che lui andrà sicuramente in GP.
Allora Angelo, noi segniamo, intanto ti troviamo su Instagram, ho già smanettato Angelo Tagliarini per esatto. Seguire tutte le tue... E poi ti prego, se una volta vuoi accettare, noi ti aspettiamo qui a Rete 3.
Quando vuoi,
dai.
Quando volete.
Fatta.
Sono sempre disponibile.
Facciamo il tifo per te, complimenti, forza e avanti così.
Grazie mille.
Ciao caro.
Grazie.
Ciao.
Grazie Angie.
Ciao.
Ciao. Ciao Stella, ciao. Per riuscire a seguire tutto quello che fai, Alessandro Cagliazzo, ci serve una settimana. Però una cosa importante, dobbiamo dire, abbiamo fatto una riflessione a microfoni spenti, i ragazzi giovani come Angelo che si dedicano a una carriera sportiva non possono dimenticarsi la formazione, perché la carriera sportiva, soprattutto a quei livelli, soprattutto su quei frangenti, dura un tot di anni e poi comunque devi avere un bagaglio culturale. E quindi
certo.
Tu ti sei interrogato anche su questo?
Ci siamo interrogati su questo con il papà, con la madre, perché fanno parte ormai della nostra società, siamo soci in alcune spin-off e stiamo mettendo a punto, nata l'idea dalla madre e dal padre, un'academy diciamo che non guarda solo l'aspetto sportivo, ma noi vogliamo farlo proprio nell'academy intesa proprio come diciamo il termine, che devono, è vero, avere la formazione sportiva, ma devono avere una formazione non di base ma una vera formazione scolastica, perché la domanda che io ho fatto è sempre quella. Quando tu intervisti i campioni, no? Alcuni stentano a parlare inglese, alcuni non sanno coniugare il verbo, ma non è colpa loro, è colpa che non hanno avuto un tutor, non hanno avuto una direzione su cui nell'allenamento, anche se un allenamento loro, parliamo di 7 ore, 6 ore, 4 ore, è vero, sono stanchi, ma se hanno un tutor che li segue nell'inglese, nelle lingue, piuttosto che in una formazione scolastica seria, io penso che questo sia un risultato ancora più importante, anche proprio per sia per i genitori che investono comunque tanto tanto tempo e soldi su questi giovani, ma anche proprio cultura personale.
Qui nella nostra Svizzera italiana esiste per esempio il centro sportivo di Tenero che si occupa di questo, forma diciamo queste elite sportive, magari non vedo ancora questo sui motori, tu invece stai parlando
proprio di
motori.
Sto parlando di
loro
motori.
Sono a Valencia in questo caso.
Noi abbiamo la sede sia di Angelo che del team di moto a Valencia. E quindi stiamo cercando di creare partita come progetto l'Academy di formazione, perché nella nostra Academy attuale abbiamo già altri piloti che corrono con noi e forse arriverà anche dei nomi abbastanza noti, e proprio per formarli su tutto, sia dargli la sportività, quindi l'allenamento sportivo,
anche il bagaglio culturale.
E anche il bagaglio culturale, che è molto importante nei giovani.
Beh,
esatto, questo è un altro progetto che abbiamo messo in moto.
Quando diventi presidente del mondo, invece ci manca questo, no?
No, assolutamente.
Tu sei un idealista pazzesco,
sì.
Ma come napoletano sei anche superstizioso?
No, io non sono superstizioso, ma sono fatalista. Cioè, ovvero, se la mattina, faccio l'esempio, devo andare per lavoro in un posto e cerco di fare il biglietto aereo e non ci riesco, sposto la data. È fatalità, cioè cerco di ricevere le vocine del nostro universo che ti inducono a farci, molte volte ti portano a fare la via migliore, no? Cioè, nel senso, dici, ma io devo fare per forza il biglietto. No, non è detto che devi fare per forza il biglietto. Quindi questo è un po' quello che mi ha sempre contraddistinto nella mia vita. E quando non ho ascoltato la mia vocina, ahimè, qualche piccolo disastro è successo, però fa parte del gioco, fa parte della vita.
Siamo qui di passaggio.
Esatto.
È così?
Sì. E dobbiamo dare. Non dobbiamo solo ricevere, dobbiamo dare. Quella che è la nostra esperienza che accumuliamo negli anni, dobbiamo darla ai giovani. Per dargli qualcosa in più, secondo me. ti metto in difficoltà.
No, non ti metto in difficoltà perché tu non puoi essere messo in difficoltà, tu hai questo idealismo. Sai cos'hai? Cosa ho notato? Tu hai l'entusiasmo dei bambini quando ancora hanno tutta la vita da scoprire, ci mettono la passione nelle cose. Io
sì,
sento tanto amore per te, per gli altri, per i giovani, tanta progettualità. I tuoi sogni nel cassetto, che cos'è che rappresentano? Tu ne hai realizzati tanti, ma tanti, già soltanto questo sogno del volare.
Guarda, il mio sogno di cassetto è proprio quello, cioè arrivare a un'età avanzata, oltre quella che ho, di stare in delle drop zone negli aeroporti e saltare e vivere l'aria così. Però ho anche il sogno di, diciamo, lasciare ai giovani queste varie attività che noi abbiamo messo e di continuare a portarle avanti come progetti, non solo come fonte di reddito, perché alla fine è importantissimo, per l'amor di Dio, però proprio credere nella progettualità che noi facciamo con i giovani, con il ristorante di inclusione, dare questi segnali dove la vita è bella proprio per viverla così, cioè nel senso viviamo la vita quotidiana e diamo alla nostra progettualità il senso della vita. Questo è.
Meglio avere dei rimpianti o dei rimorsi?
Nessuno dei due. No. Io non ne ho nessuno. Forse rimorso che ho è di non aver fatto l'università, ma perché ho avuto la fortuna e la sfortuna contemporaneamente, per cui la sfortuna è perché non ho potuto proseguire l'università, e di lavorare appena mi sono diplomato, quindi mi sono diplomato il sabato e il lunedì già lavoravo.
Ecco, vedi.
E quindi ovviamente, sai, a 20 anni c'hai già i soldi in tasca, ti diventa difficile.
È così,
no?
Tu però non sei figlio unico.
No, ho un grande fratello.
Lui ha studiato
e è veramente adesso l'orgoglio della famiglia.
È un medico
e un riferimento ormai europeo per la prevenzione dei tumori a seno.
Ah.
E wow. È veramente, fa tante ricerche con un altro collega che tra l'altro è qui presente in Ticino, e stanno mettendo a punto hanno messo già a punto un software che è un altro progetto che stiamo portando avanti
sulla medicina di prevenzione.
Di prevenzione, dove metteremo una serie di monitor tra risonanze e varie che praticamente colgono, cioè tagliano il corpo umano 4 mm in 40 minuti, e quindi questo loro
tagliano in modo virtuale,
è il virtuale ovviamente, no?
Certo.
Certo, e quindi mettono
per capire tutte le caratteristiche
tutte.
Ma tanto mi sa che avremo bisogno di un'altra puntata per parlare di quello,
magari,
no?
Magari. Non ce la faccio. Veramente sono felicissimo di aver partecipato.
È stato un grande piacere per noi, ti ringraziamo per il tuo entusiasmo, aspettiamo l'appuntamento con il mondiale di paracadutismo, prima edizione in assoluto,
Lugano
alla fine.
Saluto Lugano, la partenza.
Mamma mia!
La mia città.
Ultima domanda: che cos'è per Alessandro Cagliazzo la felicità?
Quello che ho, già ce l'ho.
Bellissimo. Doris inclusa, a cui mandiamo un bacio.
Ovvio.
E anche ai tuoi figli preziosi. Tanti progetti e tanti sogni, ma secondo te questa vita è l'unica che abbiamo a disposizione o arrivi da altre vite dove hai già creato e fatto e disfatto?
No, non è l'unica. Abbiamo il nostro socio fondatore Maurizio, che è l'impersonificazione che non c'è solo questa vita.
Perché lui ha avuto un momento travagliatissimo.
Momento travagliatissimo della sua vita all'inizio del Covid, ne ha passate, non faccio l'elenco della spesa perché veramente è disastrosa.
Ha rischiato più volte di morire. Dice
più volte
qui
di morire in 5 mesi di coma,
mamma
dopodiché
mia.
È felice, vivo, vegeto con noi e ci... Tra l'altro è presidente e ci porta per la manina tutti i giorni insieme a lui.
E porta il messaggio della gioia di vivere.
Sì,
perché
tantissimo.
Ci sono tanti motivi per essere felici.
Lui è felicissimo, infatti lui dice ogni giorno per me è un giorno in più e sono felice.
E quando le persone trovano la strada chiusa in questi labirinti e sbagli la strada, si può tornare indietro sui propri passi?
Non lo so, non glielo ho chiesto.
dipende
da loro, non lo so. Però lui mi dice sempre che ha visto tutte le sue vite precedenti in questi 5 mesi di coma, e ovviamente è anche felice di averle viste. Cioè gli ha cambiato proprio la prospettiva della vita, di com'è rispetto a quella che faceva prima.
Non bisogna dimenticarsi di quando si soffre, perché lì magari sei più sensibile e poi ti dimentichi quando torni a stare bene. Grazie, il tempo è finito.
Grazie a voi.
Grazie ad Alessandro Cagliazzo per aver accettato l'invito a Perfetti Sconosciuti. Altro individuo perfetto, straordinario e da oggi un po' meno sconosciuto. Come ti chiami?
Da dove vieni? Che cosa fai con